Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
C'era una volta in Australia, la storia di italo-australiani da non dimenticare, vissuti nell'Ottocento e nel Novecento.
Lena Santo Spirito è conosciuta, è passata alla storia degli italiani d'Australia come la mamma degli italiani. Era una donna molto caritatevole che ha fatto il lavoro, un lavoro di assistenza sociale per qualcosa come 30-40 anni. Se si pensa poi che il Quasi è stato aperto solo nel 68 e che Lena Santo Spirito ha invece cominciato a lavorare per la nostra gente attivamente dagli anni 1940, quindi un personaggio mitico e importante da ricordare.
Ed era già nata in Australia,
sì,
però.
Lena era nata in Australia, è nata nel 1895 a Ballarat da emigranti delle Isole Eolie, che erano qui dal 1890. Molti eoliani sono arrivati molto presto. Al loro arrivo loro andarono a Ballarat, dove aprirono un negozio di frutta e verdura. Questa era un'attività comune tra gli eoliani, stranamente, perché venivano dalle Isole Eolie, famose per crescere i capperi, avere l'uva, la pesca. Improvvisamente in giro nel mondo, America e Australia, avevano aperto dei negozi di frutta e verdura. Lena nacque appunto da Bartolo e Bartolina Virgona a Ballarat. Dopodiché, dopo pochi anni, vennero a Melbourne, però, e a Melbourne aprirono un altro negozio, Fitzroy. A Melbourne in quel tempo c'erano molti negozi di fruttivendoli eoliani, c'erano un po' dappertutto, a Hampton, St Kilda, Richmond, Brunswick e Fitzroy, per nominarli alcuni. Avevano questa arte di esporre la frutta e la verdura in maniera molto innovativa per gli australiani, che avevano le cassette eccetera. Invece gli italiani, gli eoliani, avevano applicato il motto «anche l'occhio vuole la sua parte», quindi questi negozi erano molto attraenti. La mamma di Lena era una donna di polso, severa, avevano tre figli, molto religiosa e caritatevole, ed è lei che portava i pantaloni in casa. Lena frequentò le scuole cattoliche, naturalmente, al St. Joseph College a Collingwood, dove vinse una borsa di studio per andare alla Catholic Ladies College di East Melbourne, dove conseguì le licenze di scuole superiori. Era una studentessa molto brava, ma la famiglia non volle farle proseguire gli studi e mandarla all'università, anche perché avevano preso un mutuo con il nuovo negozio e avevano bisogno che i tre figli lavorassero e contribuissero alla cassa familiare. E così Lena andò a lavorare nel 1913 come telefonista. Probabilmente parlava l'italiano e lo parlava bene, questo italiano, perché con i genitori a casa ha continuato a parlare l'italiano. Nel 25 sposò Antonio Santo Spirito, anche lui un eoliano, arrivato anche lui negli anni del 1890, e da questi nacquero tre figli. Antonio gestì per anni una mitica bancherella di fiori alla Flinders Station, proprio all'angolo della Flinders Station.
Non lontano da dove siamo noi della SBS, insomma.
Assolutamente, sì, è una cosa interessante, perché poi aveva una serie di ragazzi, giovani, teenagers, che vendevano i mazzi di fiori sul ponte. Avevano, e alla Società Storica del Quasi ci sono delle bellissime fotografie di questi giovani chiamati Russo, proprio nomi tipici eoliani.
Dicevi appunto che la mamma di Lena era profondamente cattolica, profondamente,
sì,
religiosa,
sì.
Ed è un tratto che ha, come dire, passato alla figlia?
Decisamente, passato alla figlia. Lena, a parte il suo lavoro di telefonista, mamma, moglie, cominciò subito a lavorare come volontaria per padre di Francesco, di cui abbiamo parlato nella precedente puntata, e anche per padre Modotti, come membro della Archbishop's Committee, del comitato arcivescovile. Solo quando Modotti partì per l'Italia nel 1946, fu rimpatriato, Lena diventò il presidente del comitato arcivescovile e continuò con la sua raccolta di fondi a favore degli italiani. con l'aiuto della Croce Rossa mandò in Italia tanti pacchi dono. L'Italia usciva dalla guerra, era disastrata, era costata la vita a migliaia di fratelli, padri, figli, non c'era più lavoro, le campagne erano distrutte, le città livellate, tutte le fabbriche partite, e poi c'era, diciamo così, un'aria di depressione, la mancanza di fiducia nella ricrescita del paese, che poi si è verificata negli anni 70, e la speranza di emigrare era l'unica opportunità che vedevano davanti a loro.
Quindi, insomma, dal aiutare gli italiani localmente, cosa che fece durante la guerra mondiale, passò ad aiutare gli italiani della madrepatria.
Anche gli italiani della madrepatria. E prima di arrivare, questi italiani erano riunioni di famiglia che la guerra aveva separato per lunghi anni, perché purtroppo durante la guerra famiglie sono state separate per 10 anni, perché l'emigrazione si era chiusa in quel periodo. E quindi loro erano i primi emigranti, ma qui avevano già una struttura ad accoglierli, familiare, che fossero parenti, che fossero cugini, che fossero magari mariti, perché molte mogli con i figli arrivarono anche dopo 10 anni, quindi avevano, ma è soprattutto quelli che arrivavano dopo la guerra, quando si aprirono le porte a questa enorme ondata negli anni 50. Lena aveva messo su questo ufficio, vero e proprio ufficio, nella sua casetta a Carlton, in 79 Bouverie Street.
Quindi, insomma, proprio il quartiere che all'epoca accolse tantissimi di questi nuovi immigrati.
Moltissimi, convergevano tutti a Carlton, anche perché a Carlton si erano già sistemati prima della guerra molti italiani, specialmente del Veneto, Friuli. Ecco perché c'era questa attrazione. Poi c'era la Chiesa Cattolica, non dimentichiamo, quella era importantissima per attirare la nostra collettività. Gli italiani erano molto cattolici. Quindi questi giovani, perché erano soprattutto i giovani quelli che arrivavano soli, senza famiglia o scapoli, avevano lasciato in Italia le mogli, avevano bisogno di aiuto e andarono tutti da questa Lena Santo Spirito. Si dice che la fila degli italiani usciva dalla sua porta e continuava fino in fondo alla via, una cosa incredibile. E da questo ufficio, chiamiamolo, Lena scriveva lettere per far avere permessi di sbarco, scriveva lettere di conforto, scriveva lettere alle autorità australiane per intercedere per gli italiani, scriveva all'azienda tranviaria, all'azienda ferroviaria per far trovare lavoro, una corrispondenza immensa alla società storica. Ci sono qualcosa come 2800 lettere che sono state donate dalla figlia di Lena alla collezione della società storica, che è un incredibile resoconto non solo dell'attività, ma fa anche molta luce su quella che era la situazione con gli emigranti da allora, che non era una delle più splendide.
Ed era un lavoro di volontariato quello di
solo
Lena Santo
volontariato,
Spirito.
Solo volontariato, quindi tutto di tasca sua. Tirava, e nel frattempo faceva anche queste grandi feste a St. George's Hall per tirare sui fondi per aiutare questa gente. Queste lettere sono conservate fortunatamente, e fu dopo che nel 50 appare un articolo dei giornali italiani fatti da un giornalista italiano dove parlava anche di lei, che si scatenò una richiesta di aiuto dall'Italia. Molte di queste lettere erano indirizzate a Lena Santo Spirito, la mamma degli italiani, Melbourne, Australia.
Un indirizzo, insomma, un po' come le lettere a Babbo Natale.
Sì,
quasi.
Si conosce la severità dell'ufficio postale, che vogliono il codice postale, il sobborgo, eccetera. No, questo era così. E lo sapevano l'ufficio postale centrale, dovevano saperlo chi era questa mamma degli italiani.
Arrivavano.
Perché le lettere arrivavano regolarmente. Come questa inviata da Roma, che nel 29 giugno 1950, che dice: gentile e buona signora, leggendo un giornale ho appreso quanto lei abbia fatto per gli italiani. Le scrivo per parlarle di due italiani poveri, molto poveri. Lui ha 32 anni, lei ne ha 27 e hanno un bambino di 27 mesi. Tutti e due sono stati travolti dalla guerra. Tutti e due sono stati prigionieri in Germania, dove hanno tanto sofferto. Quando sono ritornati dopo 2 anni di prigionia, nel 45, non hanno trovato più nulla. Tutto perduto, senza casa, senza lavoro, senza denaro. A lei affido la disperazione e il dolore di questi due giovani e del loro bambino. Lei e gli altri italiani di laggiù possono fare una grande opera di bene aiutandoli: qualche vestito vecchio, qualche paio di scarpe usate, un po' di viveri di conforto.
Una lettera molto toccante, appunto solo un esempio di tantissimi che dicevi avete conservato.
Molti scrivevano anche dall'Australia, quindi erano emigranti che erano già arrivati qua, ma le circostanze non erano delle più favorevoli e chiedevano ogni sorta di aiuto, come Giuseppe, che scrisse nel 51 a Lena affinché potesse intercedere presso il Ministero dell'Emigrazione australiano per permettere a sua suocera di raggiungerli. Le avevano rifiutato il visto per problemi di salute. A quei tempi se avevi la tubercolosi, che era molto diffusa, non si entrava in Australia, se eri cieca. Non si entrava, se avevi problemi con le gambe, che non camminavi bene, avevi difficoltà motorie, non si entrava in Australia, era un paese abbastanza crudele. E lui scrive: «Noi non saremmo partiti e abbandonato una povera vecchia che al mondo aveva solo noi tre se ci avessero detto che mia suocera non poteva venire con noi». Ed è solo dopo aver ricevuto promesse e assicurazioni che io accettai di firmare il contratto che mi legava al governo australiano per 2 anni. Quindi pensiamo alla tragedia di questa famiglia, obbligata a rimanere qui per 2 anni, la mamma sola in Italia, senza sussistenza. Quindi sono questi, sono tragedie umane.
Separazioni veramente difficilissime. Lena Santo Spirito si occupò anche di quegli italiani che venivano riuniti all'ostello di Boneghilla.
Sì, andava con il console italiano, una delegazione consolare fatta anche di italiani del famoso comitato arcivescovile, andavano a Boneghilla a trovare questa gente. Questa gente che negli anni 50, specialmente nel 50, 51, 52, erano purtroppo obbligati a rimanere Boneghilla perché c'era una crisi economica in Australia e non avevano lavoro, non c'era lavoro. Allora questo malcontento, essere lontano dalla famiglia, non poter mandare i soldi che avevano tanto promesso, molti di loro avevano preso debiti per venire in Australia, avevano preso soldi dai parenti, dai genitori, abbandonati in mezzo al nowhere, perché lì a Albury li avevano proprio isolati completamente, creò tanta rabbia, tanto sconforto e questo diede luogo ai famosi riots of Boneghilla, la famosa rivolta degli immigranti di Boneghilla del 52.
Dicevi appunto che Lena però si occupava anche dell'aspetto sociale, della vita sociale degli
molto
italiani.
Molto importante il suo ruolo, che con i suoi famosi balli che continuarono a San Giorgio non solo tirava sui soldi per poter sovvenzionare queste attività caritatevoli, mandare i pacchi, dare soldi, perché prestava gli soldi agli emigranti, anche se scrivevano che non avevano soldi, lei gli mandava 5 sterline, 10 sterline, poi loro con la promessa che venivano restituite appena trovavano lavoro. Ma Questi balli avevano anche queste serate danzanti che erano una volta alla settimana, avevano anche una funzione sociale molto importante. Ci andavano moltissime ragazze, andavano moltissime, erano 300-400 persone. Le ragazze naturalmente erano accompagnate dai genitori che tenevano un po' d'occhio cosa succedeva. Ed era un'occasione per i vecchi emigranti, chiamiamo vecchi, cioè quelli che erano arrivati prima del 40, di incontrare questi nuovi italiani e insegnare loro la nuova vita in Australia. Sono state lezioni molto importanti, si sono formati dei rapporti molto duratori, quindi li hanno aiutati molto nell'inserimento. Non solo, ma queste belle ragazze con questi ancora più belli italiani che certamente in Australia non vedevano perché c'era una scarsità di uomini incredibili, avevano formato dei rapporti dolci. E molti sono sfociati in matrimonio. Non solo, ma le ragazze italiane portavano amiche o compagne di lavoro, compagne di scuola, australiane. E anche loro conobbero questi ragazzi e si sposarono parecchie di loro. Quindi c'è stato questo primo miscuglio tra il vecchio e il nuovo, e tra l'australiano e l'italiano, molto importante.
E appunto balli che evidentemente molti ricorderanno. E le località in cui si tenevano questi balli?
Alla St. George's Hall, dove c'è il grotto di Padre Modotti, nella hall, lì c'erano questi enormi balli. Però si facevano anche alle town hall, la town hall di Hawthorne, alla town hall di Brunswick, facevano il ballo delle debuttanti. Ci sono delle bellissime foto alla Società Storica, bellissime ragazze, tutte eleganti, con i nuovi ragazzi italiani, messi, ripuliti, dove facevano queste debutante ball. E dopo la San Giorgio, con gli anni, naturalmente, è subentrato il famoso Sanremo Ballroom, di cui tutti conosciamo, che ancora oggi...
Che tuttora, infatti, ospita tantissimi eventi.
Matrimoni e eventi, e così, insomma. Nel 48 non solo Elena si occupava degli italiani, ma nel 48 arrivarono a Melbourne anche le missionarie del Sacro Cuore di Gesù per prendere la direzione del Benedict Hospital di Malvern. E lei raccolse soldi per queste suore, quindi pensa il da fare di questa persona a raccogliere soldi. Poi questi soldi venivano donati alle suore che li investirono nella modifica del nuovo ospedale che diventò il Cabrini Hospital. Quindi il Cabrini Hospital deve molto a Lina Santo Spirito, infatti è stata riconosciuta, è riconosciuta nei loro libri, nella loro storia. Tanto è vero che per i terremotati il Comites di Melbourne ha ricevuto una lettera bellissima dalla direzione dell'ospedale dicendo: voi avete fatto tanto per noi, voi italiani, quando avevamo bisogno. Dice: noi non l'abbiamo dimenticato, ci hanno mandato un assegno di $10,000. Quindi un riconoscimento commovente.
Molto
in un certo
importante.
Senso.
Elena Santo Spirito ha continuato questo suo impegno fino alla fine?
No, ha lavorato fino al 52-54, poi si era naturalmente esaurita, perché dobbiamo pensare che era nata nel 1895, quindi ha lavorato per qualcosa come 60 anni, fino a che aveva 60-65 anni. È difficile capire come abbia potuto combinare il suo ruolo mamma, moglie, e con tutto questo lavoro, però è stata una donna eccezionale che deve essere ricordata.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.